Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva discografica oscura che la diritta via era smarrita. Charlie Rapino, il nostro Virgilio.
Bridge Over Troubled Water, questo pezzo di Simon & Garfunkel, beh, incredibile perché ci porta subito nel 1967. In realtà questo pezzo esce dopo, ma ci riporta in questo film straordinario che è Il Laureato, che ferma un periodo di contestazione giovanile. Mike Nichols, beh, Dustin Hoffman è il protagonista, ed è lì che Simon & Garfunkel trovano il successo. Qui arriviamo negli anni 70 e iniziamo questa nostra cavalcata all'interno del mondo discografico con un grande protagonista del mondo discografico contemporaneo, Charlie Rapino, che abbiamo qui l'onore di avere con noi. E sì, sarà proprio una cavalcata che ci porterà a scoprire degli storici discografici, personaggi che hanno fatto la storia della musica nel bene e nel male. Saranno almeno 5, poi capiremo se la RSI ci confermerà il contratto oppure no. Adesso capiremo, però intanto partiamo da questi 5 e magari poi, chissà, poi magari ne faremo altri 5. Ma partiamo da un grandissimo della musica americana, Clive Davis, nato a Brooklyn il 4 aprile del 1932, produttore discografico, fondatore di tantissime etichette discografiche in realtà incredibili, perché molto spesso quando andiamo dietro le quinte scopriamo un mondo che ha reso possibili tutti quei brani con cui ci siamo innamorati, siamo morti, siamo vissuti, insomma, e ci siamo emozionati. E quindi Clive Davis è il primo che tocchiamo. Ben trovato, Charlie.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Buongiorno.
Buongiorno.
La discografia vale sempre, appunto. Sì. Ci porta in una temporalità, ecco.
Cosa abbiamo detto? Sono più 5 personaggi in cerca d'autore, ma mi sembra che siamo più 5 autori in cerca di un personaggio. Quindi la continua ricerca del...
È un divenire.
Della star di turno. In discografia nulla è, tutto diviene.
Già.
Non c'è passato, non c'è presente. Spesso, soprattutto in questi anni, sembra che non ci sia futuro, però siamo appunto in continua evoluzione. Clive Davis è il classico esempio di una persona che probabilmente, che era un avvocato, si ritrova a essere il capo della Columbia di allora, parte della CBS e si ritrova poi nel mezzo di quella che è una vera e propria rivoluzione della discografia, perché è arrivato Woodstock, sono arrivate tante tante cose, quindi porta la CBS da essere il posto che aveva firmato Sinatra, la Columbia in particolare, sotto l'egida del famoso Goddard Lieberman, eccetera 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 eccetera. C'è un cambio epocale all'interno della discografia, che c'è Woodstock, c'è Bob Dylan, cose che determinano un grosso rimescolamento delle carte. Quindi stranamente Clive, anche se era poi alla fine un avvocato, quindi molto bravo a fare i deal, soprattutto
gli accordi,
i contratti veri e propri, ha un fiuto per le cose. Ascoltavamo poco fa Simon & Garfunkel. Clive entra in studio per ascoltare i pezzi di Simon & Garfunkel sul follow up di quell'enorme successo, quindi abbastanza drammatico fare i follow up su un successo colossale qual era stato quello con Mrs. Robinson, eccetera eccetera, e prende la canzone che era stata meno notata da tutti, non mi ricordo se Roy Haley o l'altro produttore era Tom Wilson, poi produceva anche Frank Zappa e altre cose, produsse anche Velvet Underground tra parentesi. E si accorge di questo pezzo quasi nella testa di Paul Simon, che poi era il compositore principale del duo, che lo prende un po' sotto gamba e lo fa cantare solo ad Art Garfunkel per qualche misterioso motivo, forse non ci credeva neanche lui, e Clive Davis disse appunto: guardate che la hit di tutto l'LP è questo qua, c'è solo una mancanza, e suggerisce al produttore di aggiungere i cannoni della 1812 di Tchaikovsky. Possiamo anche ascoltare, se vogliamo, la fine, dove arriva appunto
il momento.
Quel gimmick che la fa diventare una hit, perché in realtà poi quel pezzo non è una canzone tradizionale, c'ha un intro molto lunga e non sono i 2 minuti e 50 che richiedevano la radio allora. C'è questo build up che porta poi al finale con i cannoni della 1812. Quindi è una persona con grosso intuito e che sa anche essere controverso, perché poi si mette in gioco con gli artisti che gli dicono: ma sei sicuro? Sì, sono sicuro di quel che dico. Persone di altro tempo, no?
Persone di altro tempo, ma anche un contesto, no? Charlie Rapino ci sta parlando di un contesto in cui l'industria discografica evidentemente fiutava delle subculture che stavano nascendo, in particolare, diciamo, forse il suo predecessore alla Columbia, grandissimo John Hammond, che aveva prodotto...
John Hammond è ancora lì, è ancora lì, attenzione.
Ma non volevo fare una distinguo, ma dico che aveva costituito, in effetti, aveva contribuito a costruire quella che era la cultura, diciamo, in quel momento dei grandi jazzisti, prima dicevi Frank Sinatra ed altri. Clive Davis fiuta qualcos'altro, e io vorrei proprio fare un salto, perché a un certo punto lui si dirige lì, è curioso, va a scoprire questi ragazzi e incontra Janis Joplin, se non vado errato, a San Francisco.
Sì, a San Francisco, che in quel momento è il centro di quella che noi chiamavamo counterculture o controcultura.
Don't you know?
Tennessee, Cry Baby, Janis Joplin, appunto lui, Clive Davis, questo primo discografico, no, che è protagonista di questa nostra puntata, e questi cinque personaggi in cerca di qualcosa, di fama, chi lo sa, di soldi o forse anche di interpretare il proprio tempo, incontra Janis Joplin e si innamora veramente, non so se carnalmente oppure spiritualmente, ma le svolta là.
Racconta che ci fu un certo tipo di frisson tra la vecchia Janis e il buon Clive, ma sono, penso, pettegolezzi, non lo so, forse è vero. Penso nel documentario lui lo ammetta in maniera abbastanza evidente.
Eh sì.
E comunque lui porta decisamente la Columbia in territori un po', oserei, avventurosi. Cioè il pezzo di cui parlavamo prima, che era Bridge Over Troubled Water, che Paul Simon riteneva una grande canzone, però lui lo vede come una grande hit. Non scordiamoci che lui firma, in tempi non sospetti, Aretha Franklin, l'artista Columbia, prima di diventare parte della scuderia di Hammett Oettingen e dell'Atlantic Records. Più tardi Aretha tornerà negli anni Ottanta con Clive Davis e tornerà a essere parte della Arista, che poi fu la sua seconda importante avventura.
Intanto però, in sottofondo sentiamo anche Beaches Brew, perché ci sono tanti jazzisti anche che vengono non lanciati, perché Miles Davis era già evidentemente una leggenda a quel punto, ma comunque prodotti. Cioè, qui stiamo parlando di grandissimi gruppi. Janis Joplin è una, ma ci possiamo citare anche
Santana, Bruce Springsteen,
Chicago.
È l'avventura in realtà, perché Beaches Brew a tutt'oggi è un parametro, è un benchmark di come fare i dischi. Cioè, senza dubbio, io penso che senza Beaches Brew non avremmo neanche avuto Brian Eno e non avremmo neanche avuto Steve Reich. Miles Davis inoltre si avvicina all'altro Davis, che è Clive, in quanto fanatico di Sly and the Family Stone, di cui pare che lui fosse invidiosissimo, tra parentesi.
Miles
era molto invidioso delle rockstar, sembra, o così la leggenda racconta. Tra i due Davis non va bene all'inizio, perché pare che addirittura Miles cantò un cazzotto a Clive Davis prima di... non erano i tempi della correttezza politica, quindi questa era una cosa normale in discografia. Però penso Clive riesca a muovere le pedine di quella parola odiata che noi chiamiamo marketing e che io chiamo marketing spesso e volentieri. Però che propone questo capolavoro, che poi è un disco doppio, a farlo diventare il disco più venduto dell'anno e il disco di jazz più venduto nella storia del jazz. Il fatto è che Beaches Brew riflette una New York, possiamo immaginarci questi suoni che letteralmente rimbalzano tra i grattacieli di New York in quel momento. È un disco di ambient, non, per me non è mai stato un disco di jazz, è un disco di ambient. Ma questa è la mia opinione personale.
Charlie, una domanda ti volevo fare, perché noi stiamo dando per scontato che chi ci ascolta capisca, cioè molto spesso i manager, i discografici, non voglio dire che sono visti come parassiti, ma nel senso che è l'artista che fa e l'altro, e quello lì ci lucra sopra, no? Ma in questo senso il potere di un Clive Davis in una proposta come quella di Beaches Brew per renderla quello che è, poteva esserci un altro al posto suo o di creare Bruce Springsteen?
No, io penso in realtà che i dischi importanti nascano tra quello che è il rapporto tra una figura imprenditoriale o manageriale e l'artista, e quella zona grigia, la zona comune che si crea tra i due è quella che produce il vero e proprio successo o hit, come li chiamo io. È il loro rapporto, piaccia o no. Miles Davis riconoscerà più tardi quanto fu l'influenza di Clive Davis su questo disco, perché riesce a capire quale pubblico deve andare a prendere. È il pubblico anche che legge Playboy in quel momento, che in quel momento Playboy è un giornale progressivo, perché ha le interviste di Jimi Hendrix, ha le interviste di Sinatra, poi farà Bowie più tardi. Quindi riesce esattamente a capire dove andare a colpire, e penso che quella specie di attrito, se vuoi, ha una certa importanza. Penso che Clive Davis in quel disco sia stato importante quanto Tio Masiro.
Ecco, è una bella risposta. Tra l'altro tu poco fa ci parlavi di una rottura che arriva tra la CBS Records e Clive Davis, che viene messo alla porta di improvviso.
Viene messo alla porta per un difetto di forma. Lui pare che mise nelle spese il bar mitzvah del figlio, ma bar mitzvah è il battesimo ebreo, no? Però poi, a dir la verità, a quel bar mitzvah c'erano tutti i dirigenti e tutti gli artisti in quel momento del roster della Columbia, della CBS. quindi in effetti è una spesa, perché sennò poteva fare una cerimonia molto più semplice. Arrivederci, non è che tu inviti Miles Davis e gli dai il gelato, no?
Il confine tra professione e vita è veramente labile in questi.
La leggenda racconta che Clive fu la vittima sacrificale. Uscì un servizio molto molto polemico in 60 Minutes sull'intervento americano in Vietnam. Questo è il periodo dell'amministrazione di Nixon, quindi l'amministrazione di Nixon è estremamente conservatore, è guerrafondaia sull'intervento in Vietnam. C'è Kissinger che ha un grosso potere, e ha grosso potere, quindi penso che Clive Davis, dato che aveva fatto diventare la Columbia una compagnia di grosso successo, e si parlava spesso che avrebbe preso in mano tutta la CBS, e penso che sia stato un po' il capro espiatorio della faccenda, perché non fu preso bene questo servizio di cronaca sul Vietnam. Questa pare sia una leggenda, a me è stata riferita da alcuni amici molto vicini a lui. Inoltre Clive aveva questa cosa molto divertente di far intervenire gli artisti, gli è stato spesso raccontato da un amico che è Bobby Colomby, che è il mitico produttore, un'altra firma di Clive Davis tra parentesi, che lui spesso ascoltava con gli altri artisti i pezzi degli altri artisti, quindi l'A&R cosiddetto, l'artist and repertoire, era un affare condotto probabilmente tra aperitivi con Bobby, con Paul Simon, eccetera, che ci si ascoltava vicenda le cose.
Una comunità, una comune che forse allora il governo Nixon non poteva andare giù.
Sì, beh, questo è chiaro. Poi sai, una comunità che oggi manca molto, cioè perché non allora gli artisti, anche se di diversa estrazione, parlavano molto tra di loro. Ed è per questo che erano poi, se vogliamo, avevano un certo tipo di leadership all'interno del movimento giovanile, se vuoi. Insomma, Clive coglie molto questo e poi inizia l'altra avventura di Clive Davis, che è la famosa Arista Record. E ovviamente anche lì Clive coglie un momento importante, perché prima di tutto decide di fare delle hits. E la prima hits che coglie è Mandy di Barry Manilow.
Charlie Rapino, veramente ci mancano.
In realtà il pezzo originale si chiama Brandy.
Ah, Brandy.
Perché era stato Brandy era il cane di Scott English che scritto.
Non una bevanda, diciamo.
Ma Scott piaceva anche la bevanda, ma Scott English era un mio amico, quello che scrisse Io Silver di Jeff Beck, uh-huh. Ross Stewart. Questo era un suo pezzo da artista che si intitolava Brandy. Ovviamente il buon Clive Davis lo cambiò in Mandy, che è abbastanza ovvia la cosa. È un pezzo estremamente middle of the road, AOR, cioè è proprio quella roba per il grande pubblico, quindi fa della necessità una virtù, aveva bisogno di un hit immediato per poi ancora muoversi in territori inesplorati. Cosa succede? È il 75, 76, 77, sta arrivando il punk. La firma dopo Barry Manilow è per assurdo Lou Reed, che viene fuori dal periodo RCA, dove poi fece una serie di LP molto importanti in quel periodo Lou. Tra parentesi c'è un episodio, io conobbi Clive Davis per Barry Manilow, perché il nostro successo globale come produttori di Marco Sabato e sottoscritto con Rapino Brothers era una cover di Could It Be Magic di Barry Manilow, fatta con i Take That, che noi convertimmo in un pezzo Motown, in un facsimile di Freedom Day Wham, e fummo ricevuti dal buon Clive, che aveva questo ufficio che in cui l'aria condizionata era sotto zero. Mi ricordo già, era questo freddo mostruoso.
Poi estremo questo clan.
Sì, perché lui riprese i Take That che andarono all'Arista, che faceva parte del gruppo BMG in quel momento ed era proprietario dei Master, ma c'era un'opzione che sarebbero potuti andare alla Virgin. Mi raccontarono una scena mostruosa di Clive davanti a John Kennedy, che era l'avvocato dei Take That, e il buon Nick Raymond, che era il layout dei Take That, in cui furono convinti di passare in Arista. Però sai, poi lui si muove in territori strani, quindi qual è la prossima firma importante, chi è l'equivalente della Janis Joplin del momento? È Patti Smith, ovviamente.
Take me now, baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
The Night, qui il grande Clive Davis azzecca anche questa con Patti Smith. Ovviamente chiede al suo sodale Bruce Springsteen, che ha lanciato.
Ma lì era un pezzo di Bruce Springsteen che in realtà lui non riusciva a scrivere il testo, e Jimmy Iovine, che sono le sessioni di Dark Side of the Edge of Time, che suggerisce a Patti Smith, che lui stava producendo in parallelo, essendo un altro smanettone allucinante, il buon Jimmy, di scrivere il testo nottetempo, e viene fuori questo pezzo. Stranamente tutti e due personaggi comunque collegati a Clive Davis per un motivo o per l'altro, tutti e tre personaggi, Jimmy Iovine included, che riassume poi in una parola. Oggi nel nostro mestiere c'è sempre la vecchia battuta: ma chi ti credi di essere, Clive Davis? Cioè, e quindi quando viene usato nel linguaggio comune è chiaro che tu hai inventato lo stereotipo del discografico. Il stereotipo del discografico non c'è niente da fare, è Clive Davis.
Clive Davis. Non a caso noi siamo partiti proprio da lì.
È per quello che si parte da lì, soprattutto. No?
Senti, ma Charlie, siamo proprio arrivati in conclusione della nostra. Noi chiaramente non possiamo ricordare tutti gli artisti che lui ha scoperto.
No, ci vogliono 250 minuti, esatto. Non 25 minuti. La Radio Svizzera me li dà, io li prendo, non ti preoccupare.
Adesso faremo una richiesta quindi alla Radio Svizzera, così pubblica. Incredibili, Santana, se lo reinventa nel 99 con Corazon e Spinado, con altre grandi hit,
sì.
Cose che nessuno avrebbe detto, però lui ci riesce, quindi con quest'Arista firma tanti, ma lancia un talento straordinario, di cui tra poco ascoltiamo la voce, un film, tutto, cioè Whitney Houston.
Beh sì, certo, perché poi è ancora lui che interviene direttamente sul prodotto, perché originariamente
nel bene e nel male.
Nel bene e nel male, perché si prende anche dita negli occhi con David Foster, che produce. David Foster è uno dei produttori più importanti. Poi alla fine il film è un riciclo, perché quel film The Bodyguard era stato creato, penso, per Diana Ross e Steve McQueen nel 72, quindi questo film riappare quasi 20 anni più tardi, cioè, o 18 anni più tardi. E soprattutto quello che succede è che Clive Davis va in studio ad ascoltare di base i mix. Whitney Houston è una sua creatura, è una sua invenzione, e lui gli fa suonare, gli suona il monitor mix che ha quell'inizio con lei che canta da sola. Quando manda il mix finale, che aveva in realtà poi una strumentazione lì sotto, pare che Clive Davis reagì in maniera molto stizzita: che cavolo avete fatto, scusate, ridatemi il monitor mix. Il monitor mix sono i mix immediati che si fanno,
certo,
no? E David Foster pare che l'ha presa molto male, poi si dovette arrendere, perché in effetti il pezzo è tale perché inizia così ed è un'idea incredibile. Verrà copiata da una sua discepola, che poi probabilmente ne discuteremo più tardi nel nostro ciclo di programmi di questi 5 autori in cerca di un personaggio.
Chissà chi sta cercando chi, ma sicuramente Clive Davis si lega anche, simbolo di un'industria, ovviamente, che dà ma che prende, e anche nei vari documentari di Whitney Houston. Erano anni molto impegnativi, era un successo che si pagava cara anche con la vita molto spesso. Nel prossimo incontro andiamo probabilmente a Clarence Avant, a lui, perché dal bianco passiamo al nero, diciamo, l'America è divisa così ancora oggi, ma intanto concludiamo con questa bellissima I Will Always Love You, che poi diventa anche la colonna sonora.
È la colonna sonora del film.
E infatti. Grazie mille, Charlie, per essere stato con noi.
Piacere, ciao a tutti.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And thank you.